Buongiorno professor Mario Baldassarri, capire per conoscere.
Buongiorno direttore, buongiorno.
Professore, partiamo da quella che è stata anche narrata come resoconti di stampa, come un po' la prima sconfitta o forse il primo passo falso di Mario Draghi all'interno del Consiglio dei Ministri, questo è stato detto di fatto. Oppure, come qualcun altro invece ha voluto ridimensionare un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua, cioè la battaglia sul mancato contributo di solidarietà per diciamo, attenuare l'impatto del caro bollette per i ceti, le persone meno abbienti. Che lettura dà lei di questa vicenda e alla luce delle sue competenze accademiche e anche alla luce però della sua non minore esperienza politica, visto che è stato parlamentare a lungo e anche Vice Ministro dell'Economia.
Ma intanto, come ha già detto lei, direttore, è un'epica battaglia su un bicchiere d'acqua, francamente, perché dal punto di vista delle quantità, delle cifre, parliamo di 250-300 milioni di euro, cioè niente, quisquillacquere, avrebbe detto Totò sostanzialmente, soprattutto perché aveva come eventuale riferimento l'intervento per il caro bollette. E allora è chiaro che non è certamente questo aspetto e questa entità di 250-300 milioni che può fronteggiare il problema del caro bollette. E qui ce lo siamo detti sin dall'inizio, e cioè se ciascuno di noi legge attentamente la propria bolletta, per esempio del gas, si accorge che se la bolletta è di 150 euro da pagare, il costo del gas, la materia prima, 50 euro. Poi ci sono circa 50 euro, faccio dei conti molto grossolani, ma per capirci, altri 50 euro sono il costo della distribuzione e della gestione del contatore del gas. E infine 50 euro di tasse, cioè accise e IVA. E allora, se c'è un aumento del prezzo del gas all'origine, questo impatta su 50 euro rispetto a 150, prima cosa. E seconda cosa, se intervento ad esserci, allora ci sono i 50 euro del costo della distribuzione del contatore che stranamente uno dovrebbe chiedersi, ma come? Per distribuire il gas fino a casa mia e gestire il contatore costa tanto quanto il costo dello stesso gas. Qui è chiaro che c'è di fatto un cartello dei distributori che regolamentano a proprio favore questo tipo di costo. E infine lo Stato, il governo, ha anche i 50 euro di tasse sui quali intervenire se volesse calmierare l'effetto del caro bollette dovuto all'aumento del prezzo del gas. Poi, seconda cosa importante, il prezzo del gas, come di tutte le grandi materie prime internazionali, è un prezzo che viene fissato ogni giorno sui mercati, va su e giù come il petrolio sostanzialmente, anche perché è molto legato al prezzo del petrolio, ma non è che le grandi compagnie di gas che comprano gas stanno lì a comprare il gas ogni giorno. E questi mercati sono dominati da contratti di medio e lungo termine, che sono contratti pluriennali basati su un prezzo medio che certamente risentono un po' dell'aumento del prezzo giornaliero del gas, ma non necessariamente dello stesso ammontare. E qui il buon Fra Luca Paciolo nel 1452 inventò la partita doppia e tra gli elementi fondanti della partita doppia c'era il problema per le imprese di dare un valore allo stock di magazzino. Ora, il gas funziona un po' così, cioè il prezzo che mi caricate sulla bolletta è il prezzo dell'ultimo metro cubo di gas che avete comprato in base al prezzo che è saltato ed è aumentato, o è la media di tutti gli acquisti di gas degli anni precedenti? Chi conosce sa, i ragionieri sanno che questo è il problema del metodo LIFO o FIFO, per la valutazione dello stock di magazzino. Che vuol dire? Se io ho un magazzino di materie prime che è il risultato di acquisti fatti negli anni, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il valore dello stock di magazzino è quello dell'ultimo acquisto. E allora in questo caso il metodo è LIFO, cioè last in, first out. Faccio finta che ti vendo l'ultimo metro cubo di gas che ho comprato ieri al prezzo di ieri. Oppure è il metodo FIFO, e cioè vendo prima il gas che ho comprato più indietro nel tempo, e quindi valuto il magazzino al prezzo del primo acquisto, anche se gli acquisti successivi sono costati di più. Quindi qui c'è un problema di regolamentazione da parte delle agenzie nel valutare a quale prezzo viene caricato il gas agli utenti, che rappresenta, ricordo ancora, 50 euro su una bolletta di 150 euro, e cioè non è necessario che si attribuiscano alle bollette il costo del gas di ieri, che magari è aumentato del 100%, quando il gas che mi viene fornito è frutto di acquisti pluriennali fatti in epoche diverse, e quindi quantomeno dovrebbe essere una media del valore di quegli acquisti. Ripeto ancora, l'intervento per eventualmente fronteggiare il caro bollette ha degli spazi molto importanti sulla seconda e sulla terza voce della bolletta, cioè il costo della distribuzione del gas e del contatore e le tasse. E quindi questo intervento sul quale si è svolta questa battaglia epica per il contributo di solidarietà di 250 euro a far pagare a quelli che hanno un reddito superiore a 75.000 euro in modo tale da recuperare queste briciole di soldi, è francamente più che una battaglia in un bicchiere d'acqua, direi in un bicchierino d'acqua.
E che lei come se la spiega questa enfasi, che tutto sommato è una cosa interessante, non è poi stata troppo smentita nemmeno dai diretti interessati, qualcuno anzi si è anche giustamente a quel punto rivenduta politicamente?
Beh, il motivo è esattamente quello che ha appena detto, direttore, e cioè è una battaglia politica su un fatto che dal punto di vista economico è totalmente irrilevante, ma che viene venduta politicamente come se fosse una grande conquista da parte di chi ha potuto evitare.
La fattispecie è il centrodestra, diciamo, cioè Forza Italia e Lega. Oppure,
sì, ma nel caso opposto sarebbe stata venduta come una grande conquista,
chiaro,
da parte di chi aveva proposto questo tipo di intervento. Cioè, francamente, questi dibattiti hanno a che vedere col posizionamento politico, strategico, tattico dei partiti in un momento delicato in cui si prepara la rielezione, l'elezione del Presidente della Repubblica, e eventualmente il posizionamento anche dal punto di vista del consenso elettorale, ma non hanno niente a che vedere con la realtà dell'economia, con la realtà delle famiglie e delle imprese che sono chiamate a pagare il caro bollette.
Diciamo che 300 milioni di euro non sono la cifra di una crisi politica? Ecco, questo si può...
francamente sì, sarebbe assolutamente ridicolo, anche perché il governo ha già stanziato 4 miliardi di euro per l'intervento per calmierare un po' l'aumento dei prezzi del gas. In più, se guardiamo, andiamo a leggere la bolletta dell'energia elettrica, ci troviamo di tutto e di più, perché sull'energia elettrica viene caricato per esempio il sussidio per le fonti energetiche, le fonti elettriche verdi, e l'utente paga i sussidi per le fonti elettriche verdi, fino ad arrivare addirittura al fatto che nella bolletta dell'energia elettrica si paga pure il canone della RAI.
Professore, altro fronte di frizione anche all'interno della maggioranza, che comunque lo ricordiamo è amplissima e quindi è facile anche che ne abbia non pochi, dal momento che all'opposizione formalmente come gruppo parlamentare in quanto tale c'è soltanto Fratelli d'Italia, poi c'è la componente alternativa del gruppo misto, gli ex 5 Stelle fuoriusciti al momento della fiducia al governo Draghi da parte del Movimento 5 Stelle, ma insomma Altro argomento, altro terreno piuttosto scivoloso potenzialmente è quello, come sempre del resto, della manovra di bilancio che è all'esame del Senato, che si appresta verosimilmente ad una lettura monocamerale o quasi, ma anche questa non è una novità, e che però comunque che va sottolineato che non va acquisita come precedente ormai definitivo, perché il Parlamento in Italia è un sistema bicamerale, e poi sono però, malgrado questo, dicevamo, tanti gli emendamenti che segnano l'arrivo e l'iter della legge di bilancio al Senato. E questo che vuol dire, professor Baldassarri? Veniamo insomma da questa che lei ha definito una tempesta in un bicchiere d'acqua, qui un po' più seria la situazione oppure no?
Ma intanto non dimentichiamoci che il popolo italiano pochi anni fa ha votato un referendum che proponeva il passaggio dal bicameralismo perfetto in sostanza ad un
La
monocameralismo.
riforma Renzi, certo.
Esattamente, quella proposta di Renzi è stata bocciata dal popolo italiano. Quindi l'Italia è una repubblica bicamerale, parlamentare bicamerale. Bene, nei fatti. E vediamo che in sostanza abbiamo applicato il monocameralismo con questo giochetto di decidere in quale Camera viene discusso il provvedimento importante, tipo appunto la legge di bilancio, e dopodiché passa all'altra Camera, blindato e sigillato, e l'altra Camera neanche ne discute e lo approva normalmente con un maxi emendamento del governo. Quindi diciamo anche questa è una ipocrisia che va sottolineata, non dimenticata e non fatta passare come ormai prassi consolidata, perché l'Italia è una repubblica parlamentare bicamerale. Ora, detto questo sul piano formale, quello che può impressionare è il cosiddetto assalto alla diligenza, cioè i 6-7 mila emendamenti alla legge di bilancio presentati in questo caso da quasi tutti, anzi da tutti i partiti della stessa maggioranza. Perché si può capire che l'opposizione presenti centinaia, migliaia di emendamenti o quant'altro, ma quando li presenta la maggioranza c'è da chiedersi il perché. Anche questo però risponde ad un obiettivo politico di posizionamento in funzione, ripeto ancora, dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e anche in funzione del consenso elettorale a breve o media scadenza. Dopodiché, se andiamo a vedere dentro questi emendamenti, beh, c'è una contraddizione clamorosa da parte di tutti, perché gran parte di questi emendamenti propone di introdurre agevolazioni fiscali, detrazioni, deduzioni e quant'altro a favore di questa o quella categoria. Ma noi sappiamo che il nodo vero per fare una riforma fiscale vera e strutturale è quello di reperire le risorse. Una riforma fiscale vera e strutturale richiede un abbassamento dell'IRPEF di 40 miliardi di euro a favore delle famiglie e a favore delle imprese, magari l'azzeramento dell'IRAP o l'equivalente riduzione del cuneo fiscale, ma per 20 miliardi di euro. Queste sono le entità e le cifre che avrebbero effetto economico per le famiglie e per le imprese, soprattutto avrebbero l'effetto di dare un impulso alla ripresa, un sostegno alla ripresa del nostro sistema produttivo. Bene, è evidente allora che questi 60 miliardi di euro di una riforma fiscale strutturale permanente, l'abbiamo detto decine di volte, ma è bene ricordarlo sempre, non possono essere finanziati in deficit, non possono essere finanziati con i fondi europei, ma devono essere finanziati trovando tagli di spesa e recupero di evasione fiscale all'interno del bilancio pubblico, cioè una vera riforma fiscale di quantità sufficientemente elevata, ripeto 50-60 miliardi di euro, debbono essere coperti, cioè deve essere in pareggio la riforma fiscale. Bene, tra le varie voci che nel bilancio pubblico potrebbero essere usate per trovare coperture alla vera riforma fiscale, c'è quella pletora, quella pioggia infinita con mille rivoli, cospicua cosiddetta delle tax expenditure, cioè proprio delle deduzioni, detrazioni fiscali concesse a pioggia a questo e a quello, che secondo la commissione Marè, ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ammontano queste detrazioni e deduzioni a 80 miliardi di euro all'anno. E allora è evidente che se si deve fare, ad esempio, una riforma IRPEF seria da 40 miliardi di euro, forse la copertura la si può proprio trovare dentro quegli 80 miliardi di euro di cosiddette tax expenditure, cioè deduzioni, detrazioni, agevolazioni fiscali. Bene, in questi 6.000 e passa emendamenti, gran parte di questi emendamenti introducono ulteriori deduzioni, detrazioni, agevolazioni fiscali, cioè invece che disboscare quella giungla di detrazioni e deduzioni concessa in tempi diversi a questo e a quello, a quella categoria, a quell'altra corporazione e quant'altro, negli emendamenti alla legge di bilancio per il 2022 si propongono ulteriori deduzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali a pioggia, ripeto, per quella categoria, per quel pezzo di economia e per magari quel pezzo di consorterie varie. E quindi è una contraddizione in termini, e cioè tutti dicono bisogna fare la riforma fiscale, sono tutti d'accordo. Il problema nasce quando la riforma fiscale importante va coperta dal punto di vista della necessità finanziarie. È lì lo scontro politico, non sull'abbassare le tasse, è sul dove tagliare la spesa o dove recuperare e come recuperare l'evasione fiscale. E lo scontro vero è su questo. Dopodiché tutti sono bravi a dire dobbiamo abbassare le tasse.
Certo, il come che fa la differenza, certo.
Esatto, in modo contraddittorio, mentre si dichiara che si vuole abbassare le tasse e probabilmente una delle voci di copertura più importanti è proprio questa delle tax expenditure, si propongono ulteriori decine e centinaia di ulteriori agevolazioni fiscali, riduzioni di imposte e quant'altro.
Chiarissimo, professore, è evidente che in questa situazione la eterogeneità politica della coalizione di maggioranza un ruolo lo svolge, perché è chiaro,
sì,
che…
Sì, ma non è… vede, questa eterogeneità politica, se fosse finalizzata ad individuare dei punti cardine delle diverse forze politiche… Potrebbe, non dico che sarebbe giustificabile, ma avrebbe un senso.
Sarebbe politicamente leggibile, diciamo.
Ecco, in realtà sono piccole cose proposte a pioggia per un posizionamento presunto, peraltro, perché tutto gli italiani sono cretini, e che con 10 euro al mese di riduzione delle tasse spingono il loro voto a favore di chi li propone e di chi li ottiene. Cioè, gli italiani non sono cretini. E quindi se in qualche modo richiedono un abbassamento della pressione fiscale, lo percepiscono quando questo abbassamento significa almeno 200-300 euro al mese in più di reddito netto. Se sono 10-20 euro, francamente rischia pure che si arrabbino pure i cittadini, perché si sentono un po' presi in giro. Cioè, facciamo l'esempio, la rimodulazione delle aliquote, di cui si è parlato molto in questi giorni.
E come no, la riforma fiscale, diciamo.
Esatto. No, non è la riforma fiscale, chiariamo ancora una volta. Non c'entra niente con la riforma fiscale. La rimodulazione delle aliquote IRPEF, che come detto vale tra i 6 e i 7 miliardi di IRPEF in meno, va bene? Beh, questa rimodulazione in qualche misura ha effetto sui redditi fino a 50-55 mila euro. Dopo è chiaro che ce l'avranno un abbassamento fiscale anche i redditi superiori, ma molto piccolo e molto modesto, certo. Quindi del tutto irrilevante a quei fini. Ma dire che 50 mila euro l'anno lordi sono un reddito medio-basso, beh, è evidente che non è così. Questo è quello che risulta al fisco, ma non è quello. Per di più, quella rimodulazione delle aliquote, come abbiamo già detto la settimana scorsa, non tocca i redditi sotto a 15.000 euro e non tocca il problema dei cosiddetti incapienti, cioè coloro che non hanno reddito sufficiente da pagare tasse, da pagare l'IRPEF, e che comunque, se la loro posizione è vera ed è vera dopo un bell'accertamento fiscale, è chiaro che sono soggetti che avrebbero bisogno non solo di non pagare tasse, ma di ricevere un sussidio che è chiamato negative income tax, cioè chiunque sta sotto un certo livello di reddito ha un trasferimento, invece di non paga le tasse, ma non solo non paga le tasse, ma riceve un trasferimento per arrivare a quel reddito minimo di sussistenza che la classe politica ha il dovere di definire. Ecco, l'effetto maggiore di questa rimodulazione delle aliquote si ha sostanzialmente tra i 30 e i 40 mila euro lordi l'anno, lordi che ripeto non sono redditi alti, sono redditi medio-bassi se li consideriamo al netto delle imposte, ma al massimo in quella fascia si riceve 70-80 euro di sgravio al mese, cioè tanto quanto il bonus di Renzi.
Professore, chiudiamo questa intervista invece con un altro tema, cioè no, con un altro tema, guardando al domani, perché nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle un'altra notizia importante è stata, comunque di cui molto si è discusso, è stato il giudizio positivo di Fitch che ha alzato il rating dell'Italia a BBB. E questo però non ha nascosto anche dei dubbi della stessa agenzia di rating sul futuro, dubbi che sappiamo lei condivide non poco, o comunque che ritiene fondati. Perché, professore?
Ma intanto bisogna ricordare a chi ci ascolta che queste famose o famigerate agenzie di rating, quindi Moody's, Standard & Poor's e Fitch, devo dire delle tre Fitch è la meno accreditata dal punto di vista dei mercati, in ogni modo sono queste tre, sono delle imprese private che esprimono giudizi su tutto e su tutti, come se fossero giudizi biblici. Ecco, non è proprio così. In ogni caso queste ci sono, per di più sono tutte e tre extraeuropee, e da anni e da decenni che sostengo l'idea di agevolare e sostenere la formazione di un'agenzia di rating europea che magari tenga conto di più della realtà economica, produttiva e sociale dell'Unione Europea. Ci ho detto però, cosa ha fatto Fitch? Ci aveva dato un giudizio BBB-, che è uno dei peggiori giudizi della storia. Questo giudizio è stato cambiato in BBB, togliendo il meno, che rimane un giudizio piuttosto negativo e pessimo, perché il giudizio migliore, come forse chi ci ascolta ha sentito dire, sono AAA, cioè tre volte A, quello è il massimo della valutazione. BBB è chiaro che è come se uno, invece di aver preso 3 nel compito in classe, ha detto, beh, questa volta ha migliorato perché ha preso 4 nel compito in classe, di questo stiamo parlando. Dopodiché però giustamente Fitch, ma non solo Fitch, ma tutti gli osservatori attenti sul piano internazionale dicono, attenzione, l'Italia ha affrontato abbastanza bene, forse meglio di altri paesi europei, la crisi pandemica. Resta il dubbio sul fatto se l'Italia riuscirà ad utilizzare presto e bene i fondi europei. Il piano presentato alla Commissione europea del PNRR è un buon piano, il problema è che però va concretizzato, aperti i cantieri e finite le opere per poter ricevere i soldi stessi, perché quei fondi europei sono condizionati allo stato d'avanzamento dei lavori che riguarda sia i progetti sia le riforme strutturali, questo vuol dire stato d'avanzamento dei lavori. In più ha aggiunto, giustamente, attenzione, che all'orizzonte, all'orizzonte sta apparendo un impulso inflazionistico. Lo vediamo, parte dalle materie prime, eccetera, ma prima o poi quell'aumento di prezzi enormi delle materie prime dovrà arrivare lungo la pipeline, lungo il tubo, e prima o poi arriverà anche al consumo finale. Secondo, questo nuova variante Omicron può porre alcuni dubbi circa la sconfitta definitiva della pandemia da Covid. quantomeno potrebbe allungare i tempi di questa sconfitta definitiva. Ecco allora che soprattutto sul 2022 le stime della crescita economica molto buone che sono state fatte per l'Italia, per esempio, noi quest'anno chiuderemo al 6,2-6,3% la crescita del PIL nel 2021. Nel 2022 dovremmo ancora avere una crescita del 4,6-4,7%, però se la sconfitta della pandemia si allunga nei tempi, e beh, quella nel 2022 potremmo avere una crescita importante, ma forse molto rallentata rispetto alle previsioni. Quindi ci sono queste due spade di Damocle sulla testa, di cui non dobbiamo terrorizzarci, ma dobbiamo coerentemente preoccuparci, cioè occuparcene prima, da un lato l'inflazione, dall'altro l'eventuale allungamento dei tempi della pandemia.
Tenendo conto che anche il debito è cresciuto abbastanza, diciamo, no, anche se...
Esattamente, direttore, quello a cui stavo arrivando, cioè attenzione, che tutta Europa, tutto il mondo può avere queste due spade di Damocle, inflazione e pandemia, diciamo, eventualmente, speriamo di no, ma eventualmente rinvigorita da questa nuova variante. L'Italia ce n'ha una terza, ancora più pericolosa, e tutta nostra, che è la spada di Damocle del debito pubblico, che nonostante tutto stiamo arrivando a 3.000 miliardi di euro di debito pubblico, e nel 2023-24 saremo ancora ad un rapporto debito pubblico sul PIL superiore al 150%. E quindi anche lì, se in prospettiva la politica monetaria dovrà guardare un po' più attentamente l'inflazione, quindi magari i tassi di interesse risalgono un pochino e il quantitative easing della Banca Centrale Europea magari tende a ridursi, e beh, è chiaro che questi due elementi vanno immediatamente e pesantemente a pesare sui paesi, l'Italia quindi, che hanno un enorme debito pubblico sulla testa. Allora tutto questo fa il paio con un altro elemento che non riguarda l'Italia o l'Europa, ma riguarda tutto il mondo, e cioè dobbiamo metterci in testa che la pandemia sarà sconfitta solo quando 4 miliardi di persone nei paesi del terzo e quarto mondo saranno messe in grado di vaccinarsi. Perché altrimenti, se noi proteggiamo la popolazione dei paesi ricchi, avanzati, o magari dei grandi paesi dell'Asia come la Cina, in parte la Russia, eccetera, restano fuori questi 4 miliardi di persone. E la controprova l'abbiamo proprio dalla variante Omicron. Da dove ci viene a noi europei il rischio di nuove varianti ancora più pericolose? Ci viene dall'Africa. Quindi se noi direttamente non vacciniamo 1,5 miliardi di persone che stanno in Africa e che non hanno la capacità né di produrre i vaccini, né di distribuirli, né di conservarli al freddo, né di inocularli, come si dice oggi, evidentemente noi facciamo rientrare dalla finestra quel rischio Covid che abbiamo magari cacciato dalla porta.
Chiaro, chiarissimo, anche se poi naturalmente Omicron sembra far meno paura di quanto facesse all'inizio, però sicuramente
bene che Omicron faccia meno,
però appunto non vuol dire che questa,
ma non vuol dire che magari fra qualche mese, magari anche fra un anno, non arrivi una variante capace di bucare i vaccini. E allora dobbiamo preoccuparci, nel senso che ho detto prima, preoccuparci,
certo,
di prima
governare gli eventi, la politica è il governo delle cose, il governo degli eventi, certo.
Sì, ma il governo degli eventi possibilmente fronteggiati prima.
Prima che arrivino, esatto.
Esattamente.
Professore, grazie davvero, a lunedì prossimo, grazie al professor Mario Baldassarri, Capire per Conoscere torna esattamente tra una settimana con Claudio Landi, e quindi davvero a risentirci fra 7 giorni. Grazie professor Baldassarri.
Buongiorno, grazie a voi.